giorno, del Consiglio Comunale, che ha come oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione del DUP per il periodo 2023-2025, articolo 170, comma 1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Come tutti noi ricorderemo, lo scorso 26 luglio era stato approvato in Consiglio Comunale il DUP 2023-2025. Successivamente, il 7 dicembre, lo scorso 7 dicembre è stato approvato in giunta, è stata approvata in giunta la nota di aggiornamento del DUP, che viene questa sera presentato in Consiglio Comunale. Ricordo che il DUP è formato da due sezioni, la sezione strategica che copre la durata del mandato amministrativo e che deve rappresentare le linee strategiche e di governo, il mandato amministrativo è periodo 2019-2024, e poi vi è una sezione operativa che è limitata al triennio di gestione, cioè quindi 2023-2025, quindi legata essenzialmente al bilancio di previsione. È un documento appunto di programmazione, di linee programmatiche, che tiene chiaramente in considerazione tutta l'azione dell'attività amministrativa, che va nella direzione di garantire al meglio i servizi per la cittadinanza, cercando da dove si può di incrementarli, e questo, come anticipato, come ho detto nei punti precedenti, lo stiamo riuscendo a portare avanti in questi anni, mantenendo comunque una pressione fiscale medio-bassa rispetto, devo dire, ad altre realtà territoriali. Questo sicuramente è un grande sforzo, ma questo è anche un gran lavoro di squadra che viene effettuato appunto in piena sinergia della Giunta, stato contatto con gli uffici, che colgo l'occasione per ringraziarli per la piena e proficua collaborazione che c'è da sempre, che ci permette di garantire il raggiungimento di obiettivi importanti. Per quanto riguarda la descrizione del DUP, il documento unico di programmazione, adesso lascerò la parola agli assessori per un breve intervento, una breve relazione, andando chiaramente a illustrare al Consiglio Comunale i principali interventi del proprio assessorato che vi saranno nel corso del prossimo anno del 2023. Lascio la parola all'assessore Baiesi, assessore ai lavori pubblici e anche altre deleghe, in modo particolare ai lavori pubblici. Prego, assessore Baiesi.
Buonasera, assessore Baiesi. Chiaramente l'attività dei lavori pubblici si basa prevalentemente sull'avanzo di bilancio, quindi sui soldi che l'anno prima riescono a essere accantonati. In questo periodo non è così semplice, così facile gestire e avere a disposizione questi fondi. Ricordo che già quest'anno abbiamo dovuto allocare più di 200.000 euro per le bollette, e questo è andato ovviamente a detrimento dei vari progetti che avevamo in corso o pensato di fare. Detto questo, nel 2023 abbiamo previsto sicuramente l'intervento di via Cairoli, l'intervento dove abbiamo ricevuto circa 500.000 di euro di finanziamento, ne dovremmo mettere altrettanto. Stiamo studiando in questi giorni il progetto, perché poi ci sono una certa serie di scadenze che dobbiamo rispettare. Oltre a questo, che è il progetto cardine ed è quello che appare anche sul programma triennale, prosegue l'attività sulla messa in sicurezza delle scuole elementari. Quindi quest'estate dovremo finire la numero 8, quindi via Manzoni numero 8, e partirà tutta l'attività invece sulla via Manzoni 27. Ricordo che è un progetto completamente finanziato e vale 1.650.000 euro. Oltre a questo abbiamo un discorso di manutenzione di immobili popolari, abbiamo in corso un bando per l'assegnazione di alloggi popolari e quindi partiremo anche con la ristrutturazione di 3 appartamenti di nostra proprietà, parliamo di circa di 50.000 euro. Entro fine anno andrà in appalto l'insonorizzazione dell'area mercatale, e sono altri 50.000 euro, per poter poi utilizzare l'area sia per le varie sagre e feste che magari per qualche altra attività dove la parte insonorizzazione diventa più importante. Un aspetto importantissimo che stiamo definendo e che partirà sicuramente nel 23 è legato al risparmio energetico con unità energetiche, quindi tutta quell'attività che fa capo sostanzialmente all'utilizzo di energia alternativa. Ancora ieri mattina ci siamo visti con un grosso gruppo, ci siamo visti con l'ufficio tecnico ovviamente, io faccio solo un supporto molto blando, con un grosso gruppo per promuovere un'offerta, una proposta integrata che riguardi sia la parte pannelli, la parte caldaie, quindi la parte riscaldamento, la sostituzione delle lampade delle scuole elementari con lampade a LED. Ricordo che solo questo intervento sui LED vale 200.000 euro e la cosa più importante è che spero di riuscire ad arrivare a un project financing, quindi al fatto che siano loro, che sia questa società a metterci soldi e poi suddividerci il risparmio energetico. Questo diventerebbe fondamentale per evitare i rischi su questi risparmi. Direi sostanzialmente questo è quello che abbiamo. Poi nel bilancio, lo vediamo al punto dopo, ci sono previsti circa 400.000 euro di manutenzioni varie e da lì in su, quindi asfaltature o altri interventi, come dicevo prima, dipenderà dall'avanzo di bilancio che riusciremo ad avere a disposizione. Direi sostanzialmente questo è quanto, sempre che non arrivino poi altri fondi extra. Stiamo lavorando sulla vendita di alcuni immobili di proprietà comunale che dovrebbero poterci dare tanti bei soldini e vediamo. Se tutte queste cose vanno in porto, allora partiranno anche tutta un'altra serie di progetti. Per il momento piedi per terra, lavoriamo sulle cose fondamentali che ci possono dare o un ritorno economico oppure che ci consentono l'utilizzo di fondi e di aiuti già allocati. 6 minuti, eh? Va bene, signor Sindaco.
Benissimo, grazie Assessore Baiesi. Lascio la parola adesso all'Assessore Mofiloni. Prego, Assessore.
Io vorrei essere brevissima così non vi tedio. Dal punto di vista urbanistico edilizio voi capite che le tempistiche alla faccia degli snellimenti della burocrazia, si parte con un progetto, il mio DUP riporta una serie di cose che spero abbiano e vedano la luce prima della fine del 23. A livello informativo abbiamo iniziato a lavorare di fronte alla Meritor, è stato già demolito parzialmente l'edificio esistente che presentava anche dei materiali come Eternit che quindi era bene eliminare, e lì quindi è una riqualificazione fondamentale ambientale. Mi collego anche a quello che diceva il consigliere Gatti, come l'amministrazione comunale sta restituendo alla cittadinanza la possibilità di un'attività che era già logistica, dismessa da illo tempore, rimasta lì inutilizzata e con un potenziale inquinante alto. Oggi lo andiamo a modificare e andiamo a seguire alcuni metodi di utilizzi di materiali super eco compatibili. È chiaro che la destinazione era logistica, oggi rimane logistica. Anche qui dal punto di vista viabilistico è una strada provinciale SP4, ci saranno elementi anche qui di sicurezza e stiamo studiando in accordo con la provincia settore viabilità la realizzazione l'autorizzazione da parte dei proponenti stessi di una rotatoria per la messa in sicurezza anche di quella via. L'altro è quello che avete prima visto, e c'è stato già un grande lavoro da un anno che ci stiamo lavorando sulla statale 32. Avremo un altro insediamento con un'altra rotatoria sulla SP2 e speriamo di vedere i risultati. Lì vi ricordo, al di là della vostra presa di posizione, io vi ricordo che lì è un'area già vocata ad attività produttiva industriale o artigianale, per cui lì si insedia una logistica, come vi ho già ripetuto più volte, la nuova legge regionale prevede la logistica come area produttiva, per cui questi si possono insediare e lì non c'è nessun consumo di suolo, perché il consumo di suolo era già stato calcolato in maniera precedente. Stiamo lavorando, anche se ancora non vediamo i risultati, però gli incontri sono stati tanti, non vado nello specifico perché il DUP non li riporta, però a cercare di recuperare altre aree dismesse nel nostro paese che sono in stato di abbandono e di degrado, per vedere di arrivare a produrre qualcosa, dando una grande disponibilità in termini di varianti, che non sono varianti parziali in questo caso, ma sono delle varianti strutturali con cambio di destinazione d'uso di appunto preesistenze in stato di abbandono. Chi vuol capire capisca, però anche qua le tempistiche sono lunghe, i proponenti hanno magari obiettivi che possono essere diversi e quindi ci stiamo ragionando. Abbiamo portato avanti una grande digitalizzazione degli uffici urbanistici edilizi. Direi che il Covid, che è stata una disgrazia epocale, ha comunque consentito un movimento rapido, no? in tal senso, e quindi gli uffici adesso lavorano molto online, anche al di là dei ricevimenti personali, però anche con professionisti che possono lavorare appunto attraverso lo strumento informatico. Abbiamo ancora il piano dei DOR nel DUP e a buon punto stiamo discutendo con la soprintendenza in questo momento, la quale puntualizza sempre in modo attento e specifico ogni intervento che viene fatto nel centro storico. Superato l'ostacolo soprintendenza, cercheremo poi di condividerlo con voi, perché attualmente siamo un po' in arrampicata vetri, perché come dico la soprintendenza è molto puntuale e detta anche determinate condizioni che possono anche essere opinabili. Altro non vorrei dirvi, se avete poi delle domande è disponibile.
Assessore Monfrenoli, visto che lei ha ancora due minuti, vorrei che elencasse i soldi che mi porto a casa dalle opere di compensazione per fare molti altri progetti, che sa che io da lei mi aspetto molto.
Direi che il termine però non è corretto, assessore Baesi. I soldi di compensazione ambientali vanno in compensazioni ambientali, quindi rinaturalizzazioni, piantumazioni, entreranno, se tutti questi progetti vanno in porto, entreranno soldi di costo di costruzione, di oneri di urbanizzazione, che l'assessore Baesi è pronto a carpirmele col cappero.
Bene, ma sicuramente interventi importanti che porteranno, oltre chiaramente ai interventi di compensazione ambientale, anche oneri di urbanizzazione che, come ha anticipato l'assessore Baesi, serviranno poi per gli investimenti, perché ricordiamo che gli oneri di urbanizzazione vanno principalmente nella direzione di essere utilizzati per la spesa in conto capitale. Bene, passiamo adesso all'assessore Mardulli. Prego, assessore.
Assessore Mardulli, buonasera. Bene, noi stiamo continuando a fare nuove piantumazioni sul territorio. Abbiamo appena riqualificato il parchetto di fronte alla scuola per l'infanzia Don Lorenzo Valli. Terremo monitorato anche la situazione con la collaborazione della polizia locale dell'abbandono dei rifiuti, che stiamo seguendo molto bene e devo ringraziare loro per la grossa collaborazione. Cioè comunque prosegue l'attività di pulizia meccanica di tutte le nostre strade. Uno degli obiettivi del Comune di Cameri è la riqualificazione della frazione differenziata del verde presso la discarica comunale in via Matteotti. Stiamo comunque valutando tutte le varie sistemazioni delle rotonde con nuove piantumazioni e riqualificazioni di tutti i parchetti che ci sono in giro sul territorio. Andremo anche a monitorare e a sostituire se necessario e comunque a con delle manutenzioni ordinarie e straordinarie anche tutti i giochi presenti in tutti i parchetti per i bambini. E dopodiché insomma ci sarà comunque anche l'appalto del verde, il nuovo appalto del verde che verrà affidato per l'anno prossimo. Altre cose, insomma, teniamo monitorata tutta la situazione dell'ambiente sul territorio e mi sembra che stiamo andando nella direzione giusta per poter, insomma, sistemare un po' tutto quello che è le zone verdi presenti a Cameri.
Grazie, Assessore Nardulli. Lascio la parola all'Assessore Toscani, prego, Assessore.
Buonasera, Assessore Toscani. Allora, come già hanno detto i miei colleghi, si parlerà questa sera del settore operativo del DUP che abbiamo presentato a luglio. Prima di fare questo, volevo così portare all'attenzione di chi ci ascolta un piccolo chiarimento che avevo già avuto modo di portare avanti nel DUP di luglio, ma che preferisco così chiarire, che è quello dell'attività che viene fatta dall'assessorato alla cultura di cui mi occupo e poi successivamente vedremo anche quella sull'istruzione. Ecco, l'assessorato alla cultura opera in collaborazione con due gruppi di lavoro, uno dei quali è un gruppo di lavoro che è legato a una commissione, chiamiamola biblioteca, si chiama Commissione Biblioteca ed è gestita dal punto di vista regolamentare dal regolamento comunale ed è composta dal sindaco, da un suo delegato, da un rappresentante della scuola, da rappresentanti della maggioranza e della minoranza, per l'esattezza due della maggioranza e una della minoranza, e da quattro membri eletti dagli utenti, quindi sono quattro rappresentanti degli utenti. A fianco a questo gruppo l'assessorato lavora con un gruppo così definito gruppo cultura per semplificazione. Questo gruppo cultura è formato da degli esperti che sono stati in qualche modo, che erano già vicini all'attività della biblioteca nel passato e che quindi hanno rimesso loro a disposizione la loro esperienza, e altri ancora che invece si sono avvicinati successivamente anche dopo aver in qualche modo sperimentato il lavoro che il gruppo complessivo stava facendo. Ecco, e qui ci sono delle personalità decisamente importanti dal punto di vista proprio dell'esperienza, ma soprattutto della eterogeneità del gruppo, e vi elenco proprio solo per chiarezza le attività che queste persone all'interno del gruppo fanno. E allora abbiamo un insegnante di lettere, una critica d'arte, esperto in pittura, giornalista, conduttrice televisiva nel settore culturale. A fianco a questo c'è un insegnante di musica che gestisce una scuola di musica e laureata al conservatorio. c'è un esperto di videomaking, riprese televisive, con 42 anni di attività ed esperienza in Rai, c'è un esperto in musica, in cinema, con anni di esperienza come presidente della ex presidente della commissione biblioteca, c'è un espertissimo fotografo e nonché poeta dialettale, c'è uno storico dell'arte del territorio, c'è un esperto di musica, cinematografia, creatività dell'immagine, c'è un esperto da quest'anno in fumetti e responsabile di una casa editrice per ragazzi e per adulti. Quindi credo che queste persone abbiano la competenza e la capacità di interloquire nella programmazione delle attività culturali. Nel gruppo invece della Commissione Biblioteca, oltre diciamo ai rappresentanti di cui vi ho elencato, ci sono appunto le persone che sono state elette dagli utenti, che anche questo è un gruppo eterogeneo, ci sono delle persone che sono anni che fanno volontariato in biblioteca e che la conoscono nei minimi particolari, c'è un'esperta di cultura orientale, c'è un'esperta di pittura che gestisce diciamo il gruppo dei pittori cameresi, quindi anche da questo punto di vista direi che la competenza e la bontà della scelta in questo senso sia assolutamente dimostrabile. Cioè, detto questo, vado a dilungarmi, non essere brevi, ho fatto la battuta, in quello che sarà l'operatività di quest'anno e come vi pronunciavo prima c'è una novità che è questa, e il 2023 a Cameri sarà sotto il segno del fumetto, cioè nel senso che abbiamo pensato che il 2023 avrà tutta una serie di attività dedicate ai fumetti che andranno in qualche modo a essere affiancati a tutte le altre attività. Vi leggo brevissimamente una nota che è la persona che curerà, che ci aiuterà in questa attività legata al fumetto, ha voluto scriverci per presentarcela, e dice così: la nona arte protagonista per l'anno 2023 nella città di Cagliari e territorio dialogherà in sintonia con il mondo letterario in avvenimenti, incontri, ricorrenze, eventi significativi e importanti della nostra vita e storia. Ormai da tempo l'arte del racconto ad immagini ha un ruolo sempre più significativo di protagonista nel panorama editoriale. Il progetto vuole far scoprire il suo linguaggio e i suoi autori a lettori appassionati e non del genere, a ragazzi e alle scuole. Quindi mi sembra un'anticipazione decisamente interessante sul tema. Nello specifico ci saranno tre tipi di attività legati a quello che si diceva al fumetto. Ci sarà una parte che chiameremo mondi paralleli, come vi dicevo prima, che in accordo con la programmazione corrente dell'assessorato su ricorrenze tematiche verranno creati degli spazi dedicati al fumetto, per esempio col giorno del ricordo, la giornata del ricordo, il giorno della memoria sulle donne, un weekend in giallo, che è una rassegna che andremo poi a vedere e che possono essere legati anche attività legati alla natura, qualora dovessimo portare avanti un discorso come auspichiamo si possa fare legato ancora all'organizzazione di Orticino. E l'altra attività che vogliamo intraprendere con il discorso dei fumetti è legato un po' anche alla scuola ed è quello di proporre degli incontri con gli insegnanti e gli alunni proprio alla scoperta del fumetto, sui personaggi, il lavoro di realizzazione degli stessi, quindi portare avanti un discorso sia di conoscenza ma anche di laboratorio, che possano poi portare anche alla creazione di mostre o di altre attività. Ci sarà poi quello che siamo andati a definire come SBAM, fumetti in piazza, e questa idea è quella di arrivare più o meno verso settembre, quindi verso la fine dell'estate, dopo la festa patronale, con un eventone, con la presenza di alcune case editrici e autori che magari in diretta facciano proprio delle presentazioni e delle attività. Da questo punto di vista, visto che quest'anno a settembre si festeggerà o si andrà a ricordare una data importantissima, che il centenario della nascita dell'arma aeronautica, e stiamo lavorando proprio anche nella direzione di fare un percorso che in qualche modo coinvolga anche il fumetto, e quindi con una partenza dall'aeronautica per finire poi alla Luna, e quindi con un legame che dall'aereo porta alla Luna e porta verso il cielo, porta verso il futuro, e questo con esposizioni e degli eventi di cui però non posso dire ancora più di tanto, non si può spoilerare perché siamo proprio all'inizio, ma insomma ci stiamo già lavorando. Detto questo, relativamente ai fumetti, direi che possiamo chiuderla qui. Abbiamo idea di aprire un canale YouTube in biblioteca, in modo da poter riversare sul canale tutti gli eventi che fino adesso abbiamo fatto e che abbiamo ripreso anche grazie alla disponibilità, come dicevo prima, di una persona che si sta dedicando a questa cosa, e anche poi per gli eventi futuri. Stiamo preparando, e in buona parte è già fatto, passatemi il termine, una sorta di cartellone teatrale dove avremo vari spettacoli, da Pirandello, uno spettacolo teatrale sulle foibe, spettacolo multimediale con Sunia Martini, no? Con Mia Martini, ma Sunia Martini sul giorno della memoria, una serie, una rassegna fatta in modo un po' particolare, che abbiamo chiamato Libri e Teatro. Sono in pratica delle riduzioni teatrali che partono dai testi e da testi e da libri, e che parlano, per esempio, poi il tutto viene elaborato in fase teatrale e con tematiche particolari sulla natura, sugli alberi, sui migranti, sulle donne, sulla divulgazione stesso dei libri e della cultura. Quindi diciamo un cartellone anche qui eterogeneo con varie possibilità. Per quanto riguarda poi il discorso dei libri, mi preme dire questa cosa. Il fatto, direi che siamo sulla strada giusta, perché stanno arrivando in realtà in biblioteca un'enorme richiesta di presentazione di libri da parte degli autori. Diciamo che, tra virgolette, siamo in difficoltà, perché avremo in realtà un anno pieno di serate di presentazione. Quindi qui insieme al gruppo abbiamo fatto per forza delle scelte, andremo a fare alcune rassegne, qualcuna ve la dico velocemente: ci sarà una rassegna che si chiamerà Weekend in Giallo, che sarà chiaramente una rassegna legata ai libri gialli, ai noir. Ci sarà la classica rassegna libri e musica, in questo caso con importanti scrittori legati sia al nostro territorio. Vi cito Laiger, Baquilino, Scardigli, che sono autori diciamo tra virgolette novaresi, ma in realtà a livello nazionale. E poi ci saranno ancora scrittori e scrittrici legati a eventi come per la commemorazione della festa di liberazione, la giornata internazionale della donna, eccetera, eccetera. Come vi dicevo prima, se riusciremo a impostare il discorso di Orticino, allora anche lì abbiamo in mente una rassegna legata alla poesia, che anche lì abbiamo già impostato e vediamo di portarla avanti. Il progetto Camericomera, un progetto che porteremo avanti. Per quanto riguarda il discorso dei pannelli, un piccolo stop, come diceva prima l'assessore Monfrinoli, abbiamo qualche difficoltà con la sovrintendenza, perché insomma vuole, come diceva l'assessore Monfrinoli, vuole occuparsi del centro, ma non soltanto del centro, perché ci ha in qualche modo dato indicazioni anche perché vorremmo fare un pannello al cimitero, per la chiesa del cimitero, al parco del Ticino, quindi anche qui ci ha un po' frenato, ma stiamo procedendo. Proseguirà il discorso della Camericomera 2.0, che ha un successo straordinario, e con un progetto che aveva già in qualche modo probabilmente preannunciato i curatori della rassegna Cameri 2.0, che era quello legato alle nostre chiese, alle chiese di Cameri, e sul loro contenuto artistico. È un'altra cosa che stiamo realizzando, vi posso preannunciare, per proseguire questo discorso legato alle chiese e al loro contenuto artistico. Pensavamo di allargare un po' il discorso e quindi sempre nella seconda parte dell'anno siamo intenzionati, anzi siamo già avanti, perché un paio di cose le abbiamo già viste. Un progetto dedicato ad alcuni templi della cultura, in templi della cultura in senso lato, tipo musei, cattedrali, palazzi, eccetera, raccontati sia dal punto di vista architettonico, artistico, ma anche dell'importanza storica e sociale della costruzione, oltre che di parlare diciamo, dei loro contenuti e di chi li ha realizzati. E abbiamo già individuato delle persone che si occuperanno almeno di due situazioni. Uno sarà un libro che uscirà a brevissimo e che è dedicato al Duomo di Novara e alla cupola di San Gaudenzio, con tutto quello che c'è, e la seconda invece andremo a fare una serata dedicata alla Cattedrale di Notre Dame di Paris, nella quale esperti ci parleranno di com'era prima dell'incendio che l'ha devastata, della sua importanza artistica, storica e religiosa, di che cosa è successo, di come verrà restaurata. Tutto questo perché nel 2024 si presume che ci possa essere finalmente la sua inaugurazione, che sarà probabilmente legata anche alle Olimpiadi francesi. E il BANT continuerà a essere una delle attività principali della biblioteca, così come i Nati per Leggere, e quest'anno, il 2023, sarà l'anno del premio biennale Augusto Accurredi per i giovani illustratori. A questo proposito, consentitemi di investire ancora due minuti per dire questa cosa. Oggi pomeriggio, sì, in giunta abbiamo approvato una cosa secondo me molto bella, in collaborazione con l'Istituto Tadini, che è quella di intitolare la scuola dell'infanzia statale ad Augusto Accurredi. Era una cosa che portavamo già avanti, l'idea da qualche anno, e ha trovato diciamo una spinta molto importante con la nuova dirigente, la quale mi ha parlato con i suoi insegnanti, e in pratica oggi, approvando in giunta questa cosa, daremo il via all'iter ufficiale per arrivare all'intitolazione. Poi, siccome vi dicevo appunto che 2023 è l'anno del premio Accurredi, vedremo di inaugurare, cioè di collegare effettivamente le due cose. Con la scuola poi chiaramente continueremo la collaborazione, come diceva prima anche il sindaco, per quanto riguarderà un programma di collaborazione sia dal punto di vista didattico, sociale e ricreativo, quindi con tutte le attività legate a, non so, alla motoria, alla motoria, ma non solo, ma anche alla propedeutica musicale. Inizieremo a febbraio il dopo scuola, quindi una cosa che anche qui è ormai di prassi ed è richiesta, e tutti gli sforzi li stiamo facendo per andare anche in questa direzione. Direi che questo è un servizio decisamente interessante che andremo a proseguire. Penso che ci siamo. Ecco, sì, giusto, mi ricordava una cosa. Stiamo portando avanti insieme al Parco del Ticino e all'ATL di Novara e ad altre organizzazioni come il Pioppo, la Provincia, eccetera, eccetera, un bando che è stato portato avanti con San Paolo, che prevede una disponibilità economica, diciamo così, per riqualificare la villa dal punto di vista della ristrutturazione del primo piano, che potrà essere poi utilizzata per attività didattiche e non solo, ma anche per poter far sì che questa villa possa arrivare a promuovere eventi e portare gente che possa in qualche modo migliorare le attività turistiche nel nostro territorio. Credo che tra gennaio e febbraio dovremmo riuscire.
Venerdì.
Allora, siamo in anticipo, se hai qualche dato più.
Un'attività interessante, al di là del coinvolgimento del Parco del Ticino e quindi del comune ovviamente di Camere e ATL, abbiamo una compartecipazione della provincia di Novara, nella fattispecie di tre consiglieri con deleghe, ovviamente deleghe all'ambiente, la sottoscritta, deleghe all'istruzione e deleghe alla cultura. E un bando, venerdì sapremo se siamo vincitori o meno di questo bando, destinatari, e la comporta una ristrutturazione del piano terra della Villa Pichetta, finalizzato appunto ad aule e a scopi didattici e ovviamente, e poi ad iniziative culturali di vario tipo, chiaramente con una grande attenzione ai temi ambientali. Ecco perché il settore provinciale di cui ho la delega ha partecipato con grande interesse, oltre che per l'istruzione, per gli studenti delle superiori e poi per l'attività culturale. E il comune, con i suoi assessori e il sindaco, abbiamo partecipato proprio anche come partner, come ha fatto la provincia. E venerdì sapremo di che morte, cioè se abbiamo.
Oppure no. Correggimi soltanto una cosa, ho detto San Paolo, forse mi confondo con Caripo, scusate, San Paolo è l'altro bando a cui abbiamo partecipato. Grazie.
Grazie Assessore Toscani, lascio la parola all'Assessore Gambaro, prego Assessore.
Io inizierei la mia breve relazione citando il taqui da Cambra che ci è stato regalato oggi, dove per i non autoctoni faccio uno spelling, una traduzione, no, c'è scritto che la cosa più difficile nel parlare è essere capaci a stare zitti, quindi io ci proverò anche se mi dovrete sopportare un pochettino. Allora, è chiaro che la premessa è che questo documento, il DUP, è un documento che io ritengo sempre un pochettino astratto, spesso si fanno delle approvazioni delle modifiche asincrone rispetto a quello che è il bilancio, al quale è strettamente correlato. Oggi andiamo ad approvare, o meglio a riprenderne atto, e dopo ci sarà il bilancio, ma questo comunque continua a essere a mio avviso un documento molto poco utile, perché sostanzialmente si dice un gran diremo, faremo, saremo, cercheremo, ma non sempre si riesce a fare tutto quello che c'è scritto, ma soprattutto, e la nostra relazione degli assessori questa sera lo sta dimostrando, si fanno molte più cose di quelle che rientrano nel DUP. Per quanto riguarda le mie deleghe, faccio un esempio, sono tre deleghe che sono state messe un pochettino sotto stress, sia nel periodo pandemico, ma anche in questa lunga onda post-pandemica. In realtà si sono colte delle occasioni, penso al bando Cameri ti sostiene, all'approvazione del bando per i voucher comunali, per cui abbiamo stanziato circa 38.000 euro a favore dei nostri cittadini e non erano contemplati nel DUP. Così come abbiamo restituito in 2 anni circa 100.000 euro alle attività commerciali di Cameri, con soldi giunti chiaramente dagli aiuti Covid, e tutto questo non era previsto. Quindi è un documento che ha, a mio avviso, delle lacune. Per scendere un pochettino più nello specifico, è chiaro che per quanto riguarda il settore sportivo, è un settore che va costantemente monitorato e accompagnato proprio in questo periodo post-pandemico. Devo dire che le nostre società sportive hanno ben fronteggiato tutto sommato questo periodo. È chiaro che c'è grande attenzione da parte nostra per quanto riguarda la gestione del palazzetto sportivo, del palazzetto Sport Club, che è chiaramente con bandi, cambi di gestione, pandemie, cari energetici e quant'altro, ha sicuramente bisogno di tutto il nostro, della nostra attenzione, sostegno e progettualità. Per quanto riguarda il settore sociale, come dicevo, sono state fatte tante attività. Per quanto riguarda lo sport, sicuramente invece un progetto nel quale abbiamo già gettato le basi per una progettazione concreta è quella di una corsa podistica che avverrà a settembre proprio per i 100 anni dell'aeronautica, e che ci vede in prima linea con comuni limitrofi, con proprio la base e società sportive, e sarà sicuramente un evento di rilevanza sportiva sovracomunale. Dicevo che dal punto di vista sociale abbiamo sicuramente fatto tanto per cercare di sostenere i nuclei più in difficoltà. Anche in questo settore c'è un passaggio di consegne importante che riguarda il centro servizi per anziani San Michele Arcangelo, e anche in questo caso la nostra attenzione è decisamente sopra la soglia di allerta. Per quanto riguarda il commercio, devo dire che anche in questo caso sono stati dati degli aiuti importanti alle attività commerciali cameresi. È chiaro che via un problema se ne para un altro o altri due più grandi, e di conseguenza è davvero difficile riuscire a essere incisivi da questo punto di vista. L'abbiamo fatto con piccole cose, penso al bando per l'abbellimento delle vetrine, che proseguirà per tutto il 2023 con altre quattro edizioni, che ci saranno con il carnevale, con la primavera, con la festa patronale e con il prossimo Natale. È chiaro che sono piccole azioni, però quantomeno sono azioni concrete. Sicuramente un altro fronte nel quale siamo tutti molto impegnati è quello della patronale 23 con il Palio. Stiamo portando avanti quello che era un pochettino il nostro cronoprogramma di studio, e contiamo nel 2023 di riuscire a portare a casa l'edizione del Palio, per far sì che questa tradizione venga mantenuta.
Grazie Assessore Gambaro. A questo punto lascio la parola ai consiglieri
di minoranza per gli interventi e tutto. Prego, chiedo la parola alla consigliera Spatelli. Prego.
Grazie, buonasera. Allora, innanzitutto vorrei fare una piccola premessa. Sono d'accordo con l'assessore Gambaro sul fatto che il DUP steso in questo modo, con tanti faremo, diremo, progetteremo, non ha in realtà molto significato. Per come la vedo io, il DUP dovrebbe essere steso in un altro modo, un po' più comprensibile anche al cittadino medio, quindi ad esempio esprimere nella parte strategica la visione che questa giunta ha del comune, della comunità, e poi eventualmente qualche finalità che per ogni ambito si voglia perseguire, non un elenco infinito di cose, magari più specifiche, meno specifiche, faremo, diremo e quant'altro, ma piuttosto nella parte operativa elencare dei progetti che si abbiano già in cantiere e non forse faremo questo progetto, probabilmente faremo quell'altro, se arriveranno finanziamenti ne faremo altri. Quindi secondo me c'è proprio tutto l'impianto da rivedere meglio, da rimpostare meglio. Già avete fatto un buon passo avanti, perché già con questa versione si riesce già a distinguere meglio la fase delle la parte delle finalità da quelle delle azioni che intendete attuare per raggiungere le finalità, però è tutto fumo, cioè tante finalità, tanti obiettivi, ma poi, come sappiamo, ne concludete veramente pochi. Vorrei iniziare a fare un'analisi però di quello che avete presentato. Allora, non so chi sia il referente, aspettate, della parte politiche istituzionali. Parlo con lei, sindaco. Allora, nel DUP voi scrivete la seguente frase: vi saranno degli obiettivi trasversali comuni a tutte le aree che interesseranno l'organizzazione interna dell'ente, così riassumibili: soddisfacimento da parte dei cittadini utilizzatori dei servizi. Ora, per chi ha familiarità con i progetti, quindi ha fatto uno studio di project management, mettiamola all'inglese, sa perfettamente che, scusate però Presidente, c'è gente che ride, gente che fischia, li richiama lei o li devo richiamare io?
Prego, prego consigliere Spatera, davanti.
Grazie. Allora, stavo dicendo, per parlare di, in modo così chiaro, di soddisfacimento da parte dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi, sarebbe necessario anche avere adottato degli strumenti che possano rilevare in modo oggettivo questa soddisfazione, perché altrimenti il fatto di dire questo progetto ha riscosso una grande soddisfacimento da parte, questo servizio da parte dei cittadini, è una dichiarazione molto discrezionale, molto soggettiva. Quindi la prima domanda che faccio è questa: quali sono gli strumenti che adottate, che adotterete per rilevare, se posso finire almeno questo argomento poi mi risponde a tutte le richieste, adottare per rilevare questo soddisfacimento. Poi sempre in questo punto, si parla di miglioramento organizzativo dell'apparato comunale con la crescita dell'attività di collaborazione di gruppo. Allora, io non so, il primo gruppo a cui mi viene in mente da coinvolgere in questa collaborazione nell'azione amministrativa è il gruppo consigliare, o meglio sono i gruppi consigliari. Però a me sembra, non so, forse sarò ingenua, ma non mi sembra che siamo mai coinvolti in modo particolare in questa, questa attività di amministrazione. E poi, vabbè, continuate con le azioni amministrative improntate ai principi di semplificazione, efficacia, economicità e trasparenza, ma non mi è dato rilevare che ultimamente disattendete un po' questi aspetti. Prima di passare magari ad altri argomenti, non so se mi vuole rispondere al fatto dello strumento. Va bene, ok. Andiamo oltre. Ah, ecco, arriviamo all'assessore Nardulli. Parliamo di ambiente, verde pubblico e arredo. siccome da lei anche dichiarato, tutte le attività che avete in campo sono attività di ordinaria amministrazione. Proseguite attività di ottimizzazione dei servizi di pulizia, i rifiuti aumentati, i cestini di rifiuti, fa una esamina dei risultati ottenuti l'anno scorso per quanto riguarda l'isola ecologica, fa riferimento al Covid e fa una dichiarazione sulla operosità degli uffici. Ok, ma dov'è la parte programmatica? Cioè è tutto molto vuoto, una bella bolla piena d'aria, ma non c'è niente di progettuale. Mi chiedo questo, appunto, tutte queste attività fanno parte di ordinaria amministrazione, che gli uffici sono sufficientemente formati per procedere in autonomia e svolgerli in autonomia. Quindi mi chiedo, Sindaco, se sia veramente necessario questo assessorato. Mi scusi, ma anziché andare a inaugurare panchine nell'universo mondo e a farsi fotografare ad ogni evento con la fascia tricolore, non potrebbe forse riavocare a sé le deleghe dell'ambiente e del verde? Magari stare più in ufficio a trattare queste quattro cose inerenti a questi ambiti, perché è così potremmo risparmiare 60.000 euro per questo comune, perché tanto il grosso del lavoro lo fanno gli uffici e i responsabili d'area. Quindi mi chiedo, ci chiediamo, se questo assessorato sia veramente così indispensabile per quello che produce allo stato attuale. E infine vorrei fare un accenno all'assessore Toscani, che finalmente ci ha dato una relazione però poco dettagliata su cosa sia questo gruppo di lavoro.
Prego, no, scusa, facciamo finire la consigliera Spatelli, no. Poi faremo gli interventi, chiaramente chi è preso, è stato diciamo preso diciamo in avere delle osservazioni e tutto, poi ognuno può rispondere. Prego, consigliera Spatelli.
Grazie. Allora, innanzitutto mi piacerebbe sapere i nomi degli appartenenti a questo gruppo, se ce li può fare. E poi vorrei sapere, dato, non mi è dato ricordare che sia un'articolazione né del Consiglio Comunale né della Commissione Biblioteca, quindi vorrei sapere con quali criteri sono stati inseriti in questo gruppo queste persone. Grazie, per il momento io ho finito, se volete rispondere a me poi forse gli altri consiglieri avranno da chiedere qualcosa.
Allora parto io, innanzitutto il sindaco rappresenta una comunità e ritengo che quando ci sono le iniziative di inaugurazione, che siano piccole o grandi, è giusto che il sindaco sia presente, quindi il sindaco che ha preso la comunità è presente con la fascia. Tra l'altro penso che questa sua affermazione sia gratis, poco simpatica, soprattutto nei confronti delle associazioni e dei cittadini privati che hanno preso a cuore questa iniziativa. Una bella iniziativa che ricordo è iniziata da un'associazione che 2 anni fa propose di iniziare a prendersi cura di una panchina lungo via Madonna, e questa semplice ma a nostro avviso bella iniziativa che dà il segno e il senso di avere a cuore il paese, prendendosi cura in questo caso di una panchina, di un bene pubblico, contagiato tanti cittadini e tante associazioni, le quali associazioni di cittadini, se l'assessore per la consigliera Spateri non lo sapesse, anche se devo dire che è capitato diverse volte in diverse inaugurazioni che comunque consiglieri di minoranza fossero presenti, quindi secondo me è perché hanno capito chi era presente e l'importanza di queste iniziative, chiedono sempre la presenza del sindaco, del parco, parco per la benedizione, del sindaco per chiaramente spiegare, raccontare e prendere parte a questa iniziativa importante. Quindi la ritengo la sua formazione, a mio avviso, offensiva nei confronti delle associazioni e dei cittadini che hanno deciso e che continuano, perché stanno arrivando anche altre richieste per quanto riguarda la panchina. L'auspicio è che oltre alla panchina si vada nella direzione di prendersi a cuore e a cura anche altri beni del nostro territorio, che può essere una rotonda, che può essere una fioriera, può essere un arredo, può essere qualsiasi posto, luogo del nostro territorio, perché si dà il senso e il segno della responsabilità, del voler bene alla nostra comunità e dare un segno anche di educazione e di rispetto civile verso coloro che invece deturpano i luoghi pubblici, portando poi l'amministrazione a spendere risorse pubbliche che si potrebbero utilizzare per altri interventi per andare a ripianare i danni fatti. Quindi la motivazione della mia presenza è dovuta principalmente a un segno di grande rispetto e grande segno di riconoscenza verso quei cittadini e quelle associazioni che con un semplice gesto si sono proposte nel prendersi cura un pezzettino della nostra bella Cameri, e continuerò a farlo perché ogni volta che vengo invitato io partecipo, sono presente e mi fa molto piacere di questa iniziativa come tutta l'amministrazione. Per quanto riguarda l'assessorato all'ambiente, ritengo che l'assessore Nardulli sta svolgendo un buon lavoro. Recentemente gli interventi fatti sul nostro territorio sono molto importanti, tra l'altro me ne è stato indicato un altro intervento molto importante a cui ci teniamo particolarmente, perché sarà un intervento di recupero, di creazione di un'altra area verde, un altro parchetto tra la via Ticina e via San Paolo della Croce, con l'obiettivo di realizzarlo nel corso del 2023, ricordando Pietro Messina. Quindi quello sarà un altro spazio che verrà messo a disposizione della nostra comunità. Quindi le deleghe le lascio ben strette all'assessore Nardulli, e quindi non ho alcuna intenzione chiaramente di prendere io, perché comunque il lavoro che si sta portando avanti è un lavoro molto importante. Tra l'altro, per quanto riguarda il comparto ambiente, ricordo che attraverso il consorzio abbiamo partecipato, cioè il consorzio ha partecipato inserendo nel nostro comune a un bando PNRR con due obiettivi: quello di consentire eventualmente la possibilità di essere finanziati per valutare l'iniziazione della tariffa puntuale, e anche un intervento di investimento all'interno della nostra isola ecologica per quanto riguarda la parte del verde dell'area vegetale, con un'area che vada a contenere, diciamo, il verde. Avete presente nella parte in fondo dell'isola ecologica, dove soprattutto nel periodo primavera estate viene depositato il verde, lì il consorzio ha partecipato a un bando che prevede anche alcuni interventi di investimento, quindi siamo in attesa appunto della valutazione a livello appunto ministeriale di questo bando a cui ha partecipato il nostro consorzio. Per quanto riguarda le azioni trasversali degli uffici, allora gli uffici è chiaro che per dare un miglior servizio al cittadino la collaborazione e la sinergia tra gli uffici è sicuramente fondamentale, soprattutto per, laddove ci sono servizi che si interfacciano e interagiscono tra un ufficio e l'altro, e quindi chiaramente la trasversalità, la piena collaborazione tra gli uffici è fondamentale. Faccio un esempio: il nuovo cittadino che arriva sul territorio prende la residenza, poi deve andare, quindi va all'ufficio ANAFRE, poi va all'ufficio tributi per quanto riguarda la parte della TARI, il tasso di rifiuti, poi va all'ufficio tecnico per avere la dotazione di tutto quello che serve per la raccolta differenziata. Quindi questo è un piccolo esempio proprio per far capire la sinergia, la trasversalità che su un'azione che fa un cittadino, quante, diciamo, interazioni possono esserci tra i vari uffici. La valutazione chiaramente spetta agli uffici, laddove ci sono chiaramente delle segnalazioni di disagi di servizi si cerca chiaramente di intervenire. Abbiamo nell'ultimo anno stiamo continuando a investire nella digitalizzazione
poi ne parlerò nel bilancio di previsione, abbiamo partecipato a bandi PNRR per avere appunto la possibilità di essere finanziati o per iniziative già messe in atto all'interno del nostro comune, oppure su progetti da poter mettere in atto. Comunque i settori sono quello del cloud, sono il sito, sono la piattaforma delle notifiche, sono il pago PA, quindi tutte iniziative che vanno nella direzione di aiutare comunque e agevolare il cittadino, il quale chiaramente può esprimere una sua valutazione del servizio, si può mettere in piedi una customer satisfaction per valutare. Certo, bisogna valutarla, strutturarla al meglio, anche perché chiaramente per capire l'attendibilità appunto di una valutazione, di una risposta da parte del cittadino. Quello certo può servire per migliorare il servizio, però ribadisco, laddove ci sono comunque dei segnali di servizio oppure di difficoltà, prontamente si cerca di intervenire con un confronto diretto con l'ufficio, con il responsabile di ogni area. Quindi questo sicuramente è importante. Sicuramente, come ne parlava nel suo intervento il signor Iambaro, il Covid ha cambiato il modo di vivere, e il modo di vivere l'ha cambiato anche nel rapporto tra il cittadino e l'ente, attraverso il servizio. Quindi sicuramente gli strumenti informatici a rapporto con i servizi digitali hanno avuto un incremento notevole e importante. Devo dire che il riscontro che in questo momento abbiamo avuto dai nostri uffici sono sicuramente interventi e segnalazioni di soddisfazione da parte di tanti cittadini che, attraverso questa informatizzazione e digitalizzazione, molti servizi ormai li svolgono direttamente dall'ufficio o da casa, senza recarsi presso l'ufficio comunale, quindi perdere tra virgolette il tempo, ma viene valorizzato il tempo, voglio dire, acquisendo, assumendo diciamo il servizio direttamente dalla propria abitazione o dal proprio sito. Quindi sicuramente l'attenzione per migliorare sempre al meglio il servizio è alta, sì.
Bene, sono contenta che magari qualche questionario di customer satisfaction sia in progetto da attuare nei vari uffici, e anche per certi progetti, penso a tutti i progetti della biblioteca, in modo da poter rilevare qual è l'afflusso di gente alle varie iniziative, per capire se la spesa per quelle attività, insomma il rapporto costi-benefici, possa rientrare in una logica di opportunità. Per quanto riguarda invece, forse mi sono spiegata male, l'inaugurazione delle panchine, io riconosco assolutamente il valore sia sociale che etico che rappresentativo di certi simboli, di certi segni. L'osservazione che le avevo fatto era un'altra, era quella che non è forse necessario che presenzi lei a quelle cose, potrebbe delegare un consigliere e magari lei stare in ufficio a svolgere quelle attività che secondo me comunque sono superflue, perché gli uffici potrebbero tranquillamente svolgerle, che inveniscono all'ambito dell'ambiente e del verde, perché ripeto sono per lo più ordinaria amministrazione, ma se proprio deve farle qualcuno potrebbe magari farli lei e delegare un consigliere a rappresentare, come giusto che sia, l'inaugurazione di tutto quello che vuole. È richiesto, perché è giusto che sia così.
Sicuramente mi dice che si è spiegata male, io ho capito molto bene e l'ho voluto sottolineare il suo intervento, secondo me ho capito molto bene, quindi capisco che adesso cerca di fare, a mio avviso, un passo indietro, però ognuno è libero di dire ciò che pensa. Io ribadisco, tutte le volte che ho la possibilità di essere presente, io sarò sempre presente, perché sono il sindaco, rappresento la comunità e mi faccio un quarto per essere presente sempre. Laddove, perché c'è un doppio impegno oppure per altri motivi non posso essere presente, chiaramente ci sono assessori e consiglieri che mi rappresentano e sostituiscono nel modo migliore. Questo è capitato qualche volta, ma ribadisco, laddove c'è la possibilità e laddove posso andare, io cerco di andare sempre, e soprattutto, ribadisco,
quando ci sono le inaugurazioni di queste iniziative, la richiesta della presenza, in modo particolare del sindaco, e dico anche del parroco, perché ogni volta che c'è questa inaugurazione entrambi siamo invitati, è fortemente richiesta e apprezzata da parte delle associazioni, dei cittadini che vedono valorizzare, di essere presi in considerazione per la loro azione. E personalmente ritengo che sia una cosa importante e fondamentale anche dalle piccole cose, dalle grandi cose, che chi rappresenta la comunità debba essere presente, deve essere sempre presente al fianco delle piccole, delle grandi cose, al fianco delle persone più umili, alle persone più ricche, più famose. Cioè, chi rappresenta la comunità è il sindaco di tutti. Quindi, a mio avviso, un'iniziativa come anche quella di una semplice panchina è giusto e meritevole comunque la presenza.
È successo? Ma già a Capodanno, no?
Ma Capodanno. Ma ribadisco che è importante comunque la presenza chiaramente del sindaco e dell'amministrazione, e perché quando ci sono queste iniziative
cos'è successo?
La bomba era tutta, comandà, tutto a posto?
Scusate un attimo, abbiamo sentito un scoppio. No, ha fatto sicuramente il rimbombo con
nella fogna.
Nella fogna, sì.
Comunque, se dobbiamo sospendere il consiglio.
No, vabbè.
Sospendiamo il consiglio. Sospendiamo il consiglio.
Se volete.
No.
Anche di più.
Bene, quindi.
Io direi chiudiamo prima il dubbio.
Vabbè, adesso abbiamo altri interventi, so che voleva intervenire l'assessore Nardulli. Prego, assessore Nardulli.
Guardi, consigliera Spatere, devo essere sincera, un po' stancato con questa sua supponenza, perché devo essere sincera, io ringrazio il sindaco per la fiducia che mi dà e mi continuerà a dare, ma soprattutto la sua supponenza ha veramente stancato. Glielo posso, è inutile che fa quella faccia, mi creda.
Sto parlando di 60.000 euro che alla fine il suo assessorato costerà alle casse,
guardi,
dello Stato, senza vedere.
No, guardi, questa polemica veramente stancato, e se lei continuerà, no, questa non è una minaccia, è una affermazione mia.
Siamo sul tema.
Mi creda, la deve smettere. Soprattutto perché io non so lei cosa insegna, le dimostrerò che i suoi conteggi sono realmente sbagliati, ma a molto a breve.
Bene, dai, ok, non andiamo fuori tema, il tema è il DUP, a questo punto c'erano altri interventi.
Sì.
Prego, consigliera Rossoni. Poi c'è il consigliere Gatti, giusto? Prego, Rossi, prego. Prego, consigliere Rossoni,
allora,
proseguiamo con il nostro DUP.
Breve, non so se il vice sindaco si è dimenticato, è una parte secondo me importante che ha letto nel DUP, che nel 2025 andiamo ad acquisire 100 posti in più alla scuola materna. Ecco, io... c'è una previsione di 100 posti in più alla scuola materna, quindi chiedevo se c'erano degli interventi importanti da fare nella scuola materna, visto che 100 posti in più. Però ho segnato la pagina degli interventi.
Penso
Tiziana. Sì,
magari un refuso lì. No, magari un errore di battitura, non lo so, nel senso che c'è una previsione, c'è una previsione con questi 100 passi in più. Chiedevo solamente se ci sono, adesso vi giro, vi dico il numero della pagina, se lo cerco.
Ma che era
il comune
di Gabbiano?
No, perché era una cosa bella, solo per fare
comune. Per una cosa.
Non voleva fare
una cosa. No, 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 prego. Intanto continuate, nel senso che lo cerco, ve lo dico.
C'è qualcun altro? Se io solo una precisazione.
Prego, consigliere Gatti, scusate. Consigliere Gatti, no, io volevo fare solo una precisazione all'assessore Monfignori, che per quanto riguarda il recupero di stabili in disuso, aree in disuso, noi eravamo, lo siamo, lo saremo sempre favorevoli. I nostri dubbi sono solo sulle aree che si andranno a creare occupazione di suolo nuovo, dove verranno fatti gli interventi ex novo. Però lì abbiamo dei dubbi, difatti ci siamo sempre astenuti, giusto perché andiamo coi piedi di piombo, ma per quanto riguarda riqualificazione noi saremo sempre favorevoli. Ah, poi già che ci sono, un appunto all'assessore Toscani, che praticamente quando ci ha descritto questo gruppo di cultura, come già stato chiesto dalla consigliera Spateri, dal mio punto di vista, visto che si è parlato di esperti, sarebbe stato corretto fare il nome di queste persone per correttezza nei loro confronti, e anche perché comunque uno, come io posso essere esperto in una materia, però poi il giudizio non me lo darà solo, non me lo darà un mio amico, quindi condividere i nomi sarebbe stato, dal mio punto di vista, giusto per capire chi sono queste persone che magari conosciamo e possiamo anche confrontarci. Tutto qua, non è una polemica. Prego, consigliere Rossi.
Consigliere Rossi, io avrei due domande per gli assessori Gambaro e Monfrignoni. Un assessore Gambaro, visto che ha parlato di ingegno e progettualità per lo Sport Cube, chiedo quali azioni concrete intende mettere in atto. Per quanto riguarda invece l'assessore Monfrignoni, visto che nella missione 5 politica edilizia e gestione del territorio, mi allaccio anche a quanto ha detto prima nel suo intervento, si parla di recupero di immobili dismessi e di aree industriali dismesse che devono divenire luoghi privilegiati di riscatto sociale e urbanistico. Cosa intendete fare con l'area ex Procos e la vecchia COP?
Posso rispondere prima io? Allora, risponderei prima io. Sono proprietà private. Allora, partiamo da questo dato, sono proprietà private e quindi loro hanno degli obiettivi da perseguire che sono assolutamente privatistici. Quando io ho parlato che stiamo lavorando, abbiamo avuto molti incontri con gente che si propone al privato per poter fare degli interventi di riqualificazione, non solo su quelle due lì, ma anche su un'altra. Noi abbiamo tre realtà, l'ex COP, la Bossi, che è rimasta, la parte che è rimasta, e la Procos. Il problema è capire cosa vuole raggiungere il privato. L'amministrazione dà tutta la sua disponibilità in varianti di tipo strutturale, che quindi hanno un iter più complesso, perché ovviamente vai a consentire delle trasformazioni di destinazione d'uso che non sono vincolate al discorso, non so, ex aree produttive o commerciali. Quindi per avere un'appetibilità devono avere magari attività miste, che possono essere commerciali, residenziali. Il problema è che tu puoi dare tutta la disponibilità, puoi ricevere, puoi pianificare, e poi se non arrivano ad accordi di acquisizione o di vendita, dipende dove ti poni, cosa diavolo fai? Cioè, l'amministrazione comunale non ha strumenti coercitivi, è come se io venissi su una tua proprietà e ti dico: Rossi, devi venderla a basso prezzo. E cioè capisci,
l'esempio non è calzante perché comunque ok, no perché comunque essendo comunque delle aree smesse da anni e soprattutto personalmente a me preoccupa l'area ex coppa che è in pieno centro e non vorrei che magari sorgessero ragioni igienico-sanitarie per i quali poi il sindaco sarebbe dovuto intervenire secondo quanto disposto dagli articoli 50 e 54 del TUEL e anche per la ragione
ordinanza, fa ordinanza sì, c'è un proprietario certo. Che deve adempiere all'ordinanza sindacale, ho capito, però se il proprietario dice vendo 100 e questo vuole vendere a 100 e chi può avere un interesse non è d'accordo ad acquisire a 100 per tanti motivi, l'amministrazione comunale cosa fa? Cioè, ma si fate la domanda e date una risposta, ho fatto una cifra 100 per fare un esempio. Se per andare a recuperare un'area industriale dismessa occorre una caratterizzazione, sei intelligente capiscimi, è una caratterizzazione di una, per vedere lo stato del sottosuolo e questa caratterizzazione costa 200, il proprietario dice io la faccio ma voglio i 200, poi magari guadagnarci qualche cosa su quell'area lì, i 200 sono puramente, magari ci aggiungi qualche zero, cioè capisci? Ora, discorso è che se poi le cifre sono importanti in partenza, nel momento in cui vai in una variante di piano e devi realizzare l'opera, non c'è più nessuno che Babbo Natale, vogliono avere dei ritorni di tipo economico, per cui capisci? Lì?
Faceva anche un discorso di un altro tipo, nel frattempo è ovvio che il comune, il sindaco deve tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, certo. Quindi essendoci dei privati proprietari nel caso in cui ci saranno ordinanze, ci saranno obblighi, manderemo i carabinieri, cioè ci
sono tenuti in caso di ordinanza sono tenuti a mettere a posto,
certo,
mancherebbe
certo,
altro
certo.
Infatti io auspico che si faccia un'azione preventiva che con questi privati si arrivi comunque a un accordo per mettere a posto questi immobili, in particolare appunto ribadisco l'area vecchia COP che è in centro cittadino.
Ma per quanto riguarda lo Sport Club sarò breve purtroppo, nel senso che l'unica progettualità che possiamo mettere in campo è breve dirlo, ma è molto complesso poi realizzare tutto quanto, far sì che la struttura funzioni bene, tenendo conto che noi siamo i proprietari della struttura, abbiamo un contratto che sostanzialmente sposta verso terzi responsabilità manutentive e responsabilità organizzative, noi abbiamo un'importante funzione di vigilanza, di controllo, di pungolo e di proposizione, dopodiché è chiaro che spetta al gestore far sì che la struttura sia efficace, efficiente e intercetti la soddisfazione di cui parlava prima la consigliera Spateri, che al momento immagino non essere esattamente paragonabile ad un voto di 10, quindi chiaramente lo scopo nostro è far sì che nel più breve tempo possibile quella struttura torni o diventi una struttura che eroghi servizi sportivi di eccellenza a prezzi adeguati nelle condizioni migliori possibili per la nostra cittadinanza.
Premesso che ritengo che lo Spark Cube sia un asset del patrimonio da mantenere in buono stato, detto questo sono però giunte voci di insoddisfazione da parte dell'utenza, perché comunque allora ci sono acqua fredda in piscina, pochi attrezzi e alcuni sono anche non in buono stato. Mi è arrivata foto di un attrezzo che ha il peso sfilacciato e la sera c'è un risparmio di luce, è vero, cara energia tutto quanto, però si va a mettere anche in condizioni di non sicurezza gli utenti della palestra. Poi ci sono le schede che non vengono più stampate, si fanno tipo depliant, bene o male sono uguali per tutti, si capisce perché. Ci sono 4-5 attrezzi che non sono in buono stato, la pectoral machine è rotta da una vita, manca un pezzo, la macchina per gli adduttori ha un filo sfilacciato, e poi ci sono anche la macchina dorsale, manca un pezzo, ci sono pochi manubri. E l'arrivo di attrezzi nuovi è stato promesso a settembre 2021. Nella sala aerobica c'è il riscaldamento che non va bene. Io penso che occorra ovviamente una azione proprio incipit verso appunto chi gestisce questa, il nostro palazzetto, perché ovviamente questi ritardi non sono ammissibili.
Ringrazio Stefano per questo dettaglio. Poi se vuoi, non in questa sede, perché sennò dovrei essere un pochettino più prolisso dell'assessore Toscani, che avete detto non essere stato abbastanza esaustivo, per raccontarti tutti i problemi che ci sono, perché evidentemente quelli che hai detto tu sono una minima parte rispetto ai problemi che ci sono. Se posso, sono quelli che hai citato, sono alcuni anche problemi molto importanti, ma sono anche alcuni problemi decisamente trascurabili rispetto ai problemi che ci sono. Abbiamo idea dei problemi che ci sono, ne abbiamo idea non per sentito dire o per riporto, ma per testimonianza oculare e per relazioni. Di conseguenza, grazie, lo sappiamo, stiamo facendo, e non tanto solo noi, perché poi è una partita che, come potrete capire, non è risolvibile dalla buona volontà dell'assessore, del tecnico o basta, ma richiede un piano di azione differente, ok? Decisamente, che viaggia anche sulle nostre teste. Non è il sindaco, l'assessore, il consigliere o il geometra del comune che possono semplicemente dire fai così, fai cos'ha, aggiungi due manubri e sposta la pectoral machine, che ripeto, è tutto molto importante, ma ci sono delle situazioni che si stanno vagliando nelle sedi opportune per fare in modo che questa struttura, come ho detto prima, ritorni a essere efficace, efficiente, con un indice di gradimento adeguato, se possibile anche meglio, perché in realtà il nostro bando era un bando che doveva tendere e tenderà a dover migliorare la situazione strutturale, patrimoniale, perché quello comunque è un bene del comune, ma soprattutto dal punto di vista dei ritorni su alcune cose, dei ritorni per la cittadinanza, sportivi, non sportivi, giovani, le associazioni sportive, su alcune cose si è riusciti a iniziare ad agire, tra un cambio di gestione, un passaggio di consegne, una pandemia, un rincaro energetico, la situazione non è una situazione sicuramente ottimale, anzi non è per nulla, ma di questo ne siamo consapevoli, c'è un confronto costante con le parti tecniche, con le parti amministrative, con le parti legali, per fare in modo che questa struttura inizi a macinare, anche perché mi rendo conto che la sfortuna che aleggia sopra è un po' la nuvoletta di Fantozzi, nel senso che effettivamente negli ultimi 3 anni oggettivamente ci sono state delle condizioni anche imprevedibili che hanno mandato in crisi il funzionamento di quella struttura, però è vero anche che bisogna venirne fuori, perché diversamente è chiaro che non è più tollerabile una serie di mancanze che non riteniamo adeguate. Quindi ringrazio per il pungolo, è importante anche che l'opposizione condivida questa cosa in maniera abbastanza certa. Abbiamo però benissimo le idee chiare su cosa vorremmo, dobbiamo fare in modo che il gestore ottemperi quanto opportuno.
Sì, capisco. Capisci anche che se degli attrezzi si aspettano da un anno, dopo un anno io mi sentirei preso in giro e quindi di conseguenza chiamerei il gestore a dama su questo, perché poi ovviamente questi attrezzi sono stati comprati.
Scusami Stefano, chiamerei il gestore a Dama, cosa significa per essere concreti?
Avrò un confronto franco vis-à-vis con il gestore, perché ovviamente se tu mi dici che a settembre 2021 gli attrezzi sono lì niente arrivare e dopo un anno non sono arrivati, beh, a me la cosa non va bene e penso che neanche a te.
No, direi che spero che ci concedi il fatto che non è che esattamente siamo qui a semplicemente scaldare il banco, a riempire il DUP, ma evidentemente abbiamo chiamato Adama, come dici tu, il gestore, diverse volte, non abbiamo avuto un confronto franco, l'abbiamo avuto italo-spagnolo, visto che i nostri interlocutori provengono dalla penisola iberica. Insomma, la metto sul ridere perché sinceramente, cioè, scusate, adesso non è che stiamo aspettando esattamente che arrivi Don Chisciotte dalla Spagna, no, cercando di sistemare dei problemi che conosciamo. Evidentemente abbiamo toccato tutti i livelli di interlocuzione, no, che possono essere dalla pacca sulla spalla a evidentemente tutto quello che un'amministrazione può fare per fare in modo che si ottemperi. Quindi abbiamo chiamato Dama in maniera franca, per citare le tue parole, di modo che tu non puoi nient'altro dire che sei soddisfatto del mio intervento.
Solo che io non aspetto nemmeno Godot, non solo Don Chisciotte, quindi, però è chiaro che comunque la situazione non è bella e va messa a posto più presto. Per esempio oggi sono arrivati 12 tappetini, tutti quanti usati, non nuovi, usati.
Barbiere di Siviglia, troppi tagli.
Stefano, continua a dire assolutamente sì, ti assicuro che lo sapevo prima di te e di chi te l'ha riferito, perché lo sapevo. Ti assicuro però che il problema, purtroppo, io sarei felice di venire qua in questa sede e dire che il problema dello Sport Club è che oggi sono arrivati 12 tappetini usati. Credo che sia evidente a tutti che i problemi sono differenti, quindi quelli che citi tu ovviamente lo sono indice sicuramente di una situazione, ma è evidente che il piano nel quale ci stiamo muovendo è un piano un pochettino più elevato rispetto ai 12 tappetini, che possono rappresentare un problema, però evidentemente non sono questo il problema. Quindi siamo consapevoli, io credo che sia interesse di tutta la comunità camerese far sì che Sport Club, che credo sia una delle agenzie dopo la scuola che coinvolge più cittadini di Cameri e non solo di Cameri, funzioni, perché ci abbia speso tanti soldi negli anni per costruirlo, per mantenerlo, per alimentarlo, perché ci passano tantissimi giovani, alcuni anziani, ci sono anche dei progetti di sviluppo, quindi è evidente che interessa a tutti che questa struttura funzioni. Abbiamo chiamato Dama in maniera franca i nostri interlocutori spagnoli.
Spero che questo livello più alto verso cui ti stiamo muovendo dia i frutti sperati a breve, perché la situazione, ti ripeto, è insostenibile e quindi mi auguro, come tutti, penso, una risoluzione al più presto.
Grazie consigliere Rossi, assessoriamo. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti del consigliere Rossoni, ho trovato individuato un errore e nella parte, diciamo, statistica della struttura dell'ente, dove sono riportate i dati, diciamo, dell'ente sulla parte della scuola materna, c'è un refuso, perché chiaramente l'anno in corso sono 270 posti, nel 23 270, nel 24 270, poi nel 25 un 370, è chiaro che è un refuso, perché il più 100 chiaramente non è previsto, quindi questo è una compilazione, questo ce lo conferma anche la dottoressa Vecchio, è un refuso, anche perché ai nostri dati non risulta un più 100 bimbi, perché chiaramente, certo.
Ci può pensare Gambaro, ma
se metti uno di là e porti di qua sono più 100.
Mi chiedevo se c'era qualche intervento.
E dallo Stato
qua. Comandante, se sono stato, sono passato un attimo.
Consigliera Zampagni, che ha la parola di intervenire, prego.
Molto.
Consigliera.
Sì, come capogruppo premetto l'intervento che ho da fare sul DUP, un commento su quello che ho ascoltato, perché io accetto la dialettica politica sempre, indipendentemente da chi arriva, ma non tollero che sia posto fil sindaco, come è stato fatto in precedenza dalla consigliera Spateri, con l'andare a farsi fotografare con la fascia tricolore. Poi possiamo metterci qui a discutere sull'esegesi della frase e mi va benissimo, perché decontestualizzate, tutte le frasi cambiano, ma la frase, mi dispiace dirlo, è nata malissimo proprio, e anche astratta dal contesto resta nata male. Io mi permetto di dire invece, in qualità di capogruppo, che ringrazio il sindaco perché è presente a tutti gli eventi, nonostante questo comporti al sindaco un sacrificio molto importante, perché è vero che il sindaco, è vero che il primo cittadino, è vero tutto, ma molte volte, e io questo ve lo posso assicurare, rinuncia alla propria vita correttamente, perché ha fatto una scelta, ci mancherebbe altro, quindi no, però essere sempre è pagato, sì, esattamente, però è sempre presente, quindi lo ringrazio perché per la vicinanza che dà alle associazioni che chiedono espressamente la presenza del sindaco, e quando il sindaco non può esserci sono sempre molto cortesi sia con gli assessori, con i consiglieri presenti, ma la mancanza del sindaco si sente, perché dà lustro, dà importanza, dà visibilità. Associazioni, parliamo di disabili, sociale, sento sempre parlare che facciamo poco, e poi ci sono le associazioni dei disabili, magari fanno una panchina e non vai a dargli una pacca sulla spalla e dire grazie dopo tutto quello che fanno tutti i sabati magari con i disabili, sgravando le famiglie. Io penso che questo non sia un messaggio importante da passare, sia un messaggio che deve passare questo consiglio comunale, e che siamo attenti a tutti, dalle le grosse società alle piccole associazioni. Questo, scusatemi, ma mi sentivo in dovere di dirlo e di ringraziare il sindaco. Per quanto riguarda invece il DUP, ho sentito dire, e la ringrazio anche qua perché mi ha fatto un assist sulle finalità, perché era proprio il mio intervento. Volevo fare una carrellata veloce, che però mi astengo dal fare se non a sommi punti, sui punti che hanno detto gli assessori: manutenzioni, insonorizzazione dell'area mercato, risparmio energetico, lavori delle compensazioni ambientali di fronte alla merito, pantumazioni, manutenzione dei giochi programmati, fumetto, attività culturali, canale YouTube, presentazione di libri, weekend in giallo, ne abbiamo sentiti di digitalizzazione, proposte musicali con collaborazioni con la scuola, bando del Cameriti Sostiene, sostegno al sociale, collaborazione con, pur molto difficoltosa come è stato correttamente segnalato, con lo Sport Cube, aiuti per i commercianti, patronale. Penso che il programma sia ricco, ma a me interessava porre come capogruppo l'accento sulle finalità. Le finalità che, se avete letto la sezione strategica, sono ben chiare. Ne cito solo alcuni appunti, perché questa è la finalità che ha questo gruppo. Condiviso o non condiviso, che fa bene, che fa male, non è, penso che sia questa la sede, perché chiaramente da me non sentirete mai dire che fa male, però questo non è l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Poi se riusciamo a raggiungerlo faremo bene, faremo male, ma gli obiettivi ce li abbiamo chiari, questo vorrei sottolinearlo. Soddisfacimento degli interessi dei destinatari dei servizi e degli interventi. Al centro dell'attenzione c'è sempre solo il cittadino per noi. Poi, ripeto, lo raggiungiamo bene, questo siamo i primi poi a metterci in croce se non sarà così. Creazione di una cultura della responsabilità, favorire e perseguire la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini. Questi sono i nostri obiettivi. Decoro del contesto urbano, rispetto delle norme, l'amministrazione che si impegna a mantenere gli standard di qualità esistenti, che dopo gli anni della pandemia e con tutti i problemi che ci sono stati e senza aggravi, come abbiamo visto nei punti precedenti, non è così banale, non è così scontato che i famosi conti tornino sempre. rapporto di stretta collaborazione e di confronto tra organi di governo e organi tecnici, cioè una grande collaborazione con gli uffici, quindi riuscire come amministrazione a passare quali sono le linee amministrative che vogliamo adempiere, in modo tale che gli uffici siano un supporto fondamentale, che ringrazio perché comunque anche in questi anni della pandemia, dove tutto è stato veramente più difficile, abbiamo sempre trovato un'ampia collaborazione, e non è una frase di circostanza, ma è effettivamente stato così. Promuovere attività di sensibilizzazione, progetti scolastici, collaborazione con la scuola e con i docenti, molto attiva, abbiamo sentito prima anche l'intitolazione che ha preso un ritmo incalzante, offerta culturale variegata, ricerca di fondi, sport, obiettivo e espressione il miglioramento della condizione fisica, supportare le forme di volontariato, sostenere le associazioni, sostegno alle associazioni sportive, praticare sport per giovani e meno giovani. Praticare sport è un valore aggiunto in termini di prevenzione, aggregazione, crescita, poco più avanti, sicurezza, socializzazione. Questi sono gli obiettivi. Che poi non vi vada bene il DUP, non vi piaccia quello che c'è scritto, sia troppo dettagliato, meno dettagliato agli assessori, francamente non è questa la sede. Gli obiettivi della nostra amministrazione sono questi, e con questo concludo.
No. Grazie consigliere Zampagni. Sono altri interventi? No. Ringrazio la consigliera Zampagni per l'intervento, in modo particolare lo risottolineo sull'intervento legato alla mia presenza all'inaugurazione del panchino. Sono contento che in sala ci sia un giornalista, mi auguro che riporti correttamente tutto ciò che è stato in questa seduta, perché a mio avviso è gravissimo quello che è uscito questa sera nei confronti delle associazioni e dei cittadini privati, quindi sono veramente contento della presenza della stampa che riporti ciò che è stato detto in questa seduta. A seguito, per quanto riguarda il DUP, ricordo che il DUP è stato approvato in giunta come nota di aggiornamento il 7 di dicembre, quindi questa sera è stato presentato in consiglio comunale ciò che è stato approvato nella delibera di giunta del 7 dicembre, quindi il consiglio comunale sostanzialmente, come correttamente il dottor Passaro sottolineava, prende atto il consiglio comunale del documento unico di programmazione 2023-2025, che è collegato al bilancio di previsione, che sarà il prossimo punto del nostro ordine del giorno del consiglio comunale. Grazie.
No,
grazie per essere venuto.
Non ci sono. Salutiamo il comandante Bollati per la presenza.
L'assessore Manfrinale e il sindaco giustamente suggerivano che tanto si è fatto.
Sto aspettando l'intervento del maresciallo Fulo per
la prima.
Se mi concedete un minuto,
facciamo un attimo pausa di
no, perché
due minuti.
L'altra volta abbiamo fatto l'una, mo l'undici e mezza è poco troppo presto. Pausa un minuto.
Prego.
Un minuto per sgranchire le gambe, ragazzi. Di più.